E allora 17:45 Radio Onda Rossa, allietati al suono delle campane, cominciamo allora la lettura di questo libro. Il libro in questione si chiama Duri da morire, l'autore è Jess Mouvry. Gordon, sparano, urlò Curtis buttandosi al volo dallo skateboard sul cemento cosparso di pattume. Anche Gordon, un bestione di 80 kg, volò giù dallo skate, rotolando per terra e seminando libri e quaderni dal velcro aperto dello zainetto. Strisciò dietro un cassonetto dell'immondizia appena in tempo per ripararsi da una raffica di mitra proveniente da un furgoncino nero sgangheratissimo. Poi un secondo mitra si aggiunse al primo e gli Uzi cantarono in coro con ritmo cadenzato e metallico. Alcune pallottole, rimbalzando più volte e sibilando come nei film, scheggiarono i mattoni delle case. Le altre colpirono di nuovo il cassonetto arrugginito dell'immondizia che, crivellato da una fila di tacche argente, rimbombò cupamente. Gordon era un caponato perché, oltre a essere sempre il primo a rischiare la pelle, possedeva un cervello e coglioni in una misura equilibrata e temperata da una salutare paura. Come tutti i capi in gamba, era adesso a decidere sotto il fuoco nemico. Se poi le decisioni si rivelavano giuste, tanto meglio. Però certe volte il capo di una banda doveva fare vere e proprie cazzate, come quella di saltare in piedi e di offrire testa e spalle a bersaglio per ringhiare con le mani alla bocca: state giù, coglioni. Avvertimento inutile, perché gli altri ragazzi si erano già acquattati fra i bidoni dell'immondizia, lasciando che gli skate continuassero il viaggio da soli, quasi cercassero a loro volta riparo. Per Gordon, quella sciocchezza, in seguito rievocata dagli altri come un atto di grande sangue freddo, non costituiva nulla di eccezionale, ma in un altro tipo di guerra avrebbe potuto meritarsi una medaglia. Ben presto le raffiche di mitra cessarono perché, come tutti i ragazzini di West Oakland sapevano, i caricatori da 32 colpi si svuotano in fretta a 550 colpi al minuto. Sembrava che qualcuno avesse acceso il silenzio. Gordon prese la vecchia 22 infilata nella cinta dei calzoni e sparò tre rapidi colpi in direzione del furgoncino, ma al quarto colpo la pistola si inceppò. In confronto al potente ruggito degli Uzi, i colpi di quel ferro vecchio sembravano davvero pietosi. Il furgone schizzò via in tutta fretta, sgommando e vomitando fumo azzurrino dal tubo di scappamento corroso. Quando Gordon, imprecando, batté il calcio dell'arma sul cassonetto, la 22 lasciò partire un altro colpo che, stavolta nell'improvvisa immobilità del mattino, risuonò spavaldo e insolente. Dai mattoni della casa di fronte si levò uno sbuffo di polvere e la finestra più vicina si chiuse precipitosamente sbattendo. Il furgoncino svoltò l'angolo facendo fischiare le gomme e il rombo del motore si affievolì fino a svanire completamente. Brutta troia, imprecò Gordon alzando la pistola per sbatterla di nuovo sul cassonetto, ma si trattenne in tempo e si guardò attorno strusciando il gomito sbucciato e sanguinante sui calzoni. Hanno beccato qualcuno? Dietro una fila di bidoni ammaccati spuntarono quattro teste. Le due capigliature a spazzola, gli occhioni dei gemelli Rick e Rack, i lunghi riccioli ritorti di Curtis e la folta criniera di Lion, che sembrava un selvaggio africano. E squittì Curtis con un'impressione di stupore sul viso. Mi hanno beccato la schiena. Lion, che gli stava accanto, gli sollevò la maglietta consunta, una semplice maglietta nera estinta, come quella degli altri ragazzi. Il nero era il colore della banda. E disse: davvero, fammi vedere, se è vero sei proprio un duro. Curtis si contorse, cercando di guardarsi la schiena. Perché secondo te non lo sono? I gemelli si avvicinarono a bocca aperta con gli occhi neri che sprizzavano curiosità e Gordon li seguì a ruota tenendo la pistola puntata a terra. Lion, sbirciando il ciccione sopra la testa di Curtis, mormorò: ehi Gordon, quel catorcio non sparerà mica di nuovo, eh? Gordon sputò sul cemento cosparso di rifiuti e pinzò la 22 per il calcio come se tenesse un topo inferocito per la coda. E come cazzo faccio a saperlo? Questa baracca si inceppa sempre sul più bello e spara quando non deve. Quante volte devo ripetervi che bisogna tirar su un po' di soldi per comprare un arnese decente? Gordon guardò gli altri accigliato, indicando un bidone da spazzatura da cui collava una broda giallastra, continuò: e quante fottute volte devo ripetervi di non ripararvi dal piombo dietro i bidoni? I cassonetti riescono quasi sempre a fermare le pallottole, ma i bidoni no. poi ammorbidì leggermente lo sguardo duro, riflesso dagli occhi neri come ossidiana, incastonati in una faccia color caffè, e chiese in tono affettuoso: «Allora, Curtis, come va?» Lion asciugò la scapola di Curtis con l'orlo della propria maglietta e disse: «Smettila di frignare, bimbo». Poi si sputò sulle dita e tamponò un altro rivoletto di sangue che sapeva di rame come le monete nuove. Infine sorrise, gli diede qualche buffetto sul braccio e solo un graffio superficiale. Il cuore è salvo, questo è l'importante. Curtis cercò invano di toccarsi la schiena nel punto dolente. «Beh, io mi sento proprio come se mi avessero beccato, questo è poco ma sicuro». Trascinando la sua mole imponente, Gordon si fece largo tra i bidoni e quando vide quella strisciolina di sangue sulla pelle color bronzo del ragazzino, disse in tono di scherno: «Non è niente, bimbo, se ti avessero beccato sul serio fischieresti come un fringuello, allora sì che avremmo visto se hai fegato». I gemelli si scambiarono uno sguardo identico e ridacchiarono con effetto stereo. «Non farmi ridere, poppante», disse Rick, «è robetta da niente, non come quella volta che Gordy si è beccato un confetto davvero». «Già», l'incalzò Rack, «se l'è beccato nel culo, dai Gordy, facci vedere la cicatrice di nuovo». Lion, esibendo un buffo sorrisetto a V che gli dava un aspetto furbastro anche se quando non lo era, dichiarò: «Una volta essere feriti significava essere super ganzi». Poi, sempre con quel suo sorrisetto, si rivolse a Gordon: «Ma essere feriti nel culo non è la stessa cosa, no?» Gordon si morse nervosamente le labbra e ringhiò: «Dipende da molto da chi è il proprietario del culo». Poi diede una sberla sul petto di Rack: «E tu fiantala di chiamarmi Gordy, porca puttana». Infine s'accovacciò emettendo un grugnito e cominciò a raccogliere i libri sparsi per terra. «Io», disse Rick, «il giorno che mi impiombano preferisco che mi becchino al braccio, Gordon». «Anch'io così potrei fare da solo il gilet, così potrei portare solo il gilet per mostrare la cicatrice, farei una figurona da mega duro», risbatté Rack impettito. Gordon sputò un'altra volta per terra, mancando di poco le Nike di Rack. «Piantatela con queste fregnacce, coglioni, il giorno che vi impiombano sarete mega stecchiti al 100%, non avete mai visto un tipo in carne ed ossa colpito al braccio? Queste stronzate si vedono solo alla tele, cazzoni». Gordon esaminò la pistola e guardò Lion: «Ho una gran voglia di buttare via questo chiodo, perché un giorno o l'altro, invece di salvarci la pelle, ci farà secchi». «Beh, cosa ti aspettavi per $20? Chiese Rick. «È una super special da rigattiere, ecco che cos'è», aggiunse Rack, «e lo dice anche Deck». Gordon ribatté imbufalito: «Dick? Statemi a sentire, fregnoni, con le chiacchiere Dick riesce a incantare chiunque. Sarebbe persino capace di convincere una mosca a volar via da una merda fumante. Ma solo un mongoloide non capisce che spara cazzate. La prossima volta che cerca di coglionarvi sulla pubblica piazza, mandatelo a fanculo». «Già», disse Rack, «se quello si incazza e mi fa sparare dal suo gorilla», Lion ridacchiò, «allora chiedigli che ti faccia sparare nel braccio». «Rick, chiudi il cesso una volta tanto», disse Gordon. «Io sono Rack», corresse Rack. «Lui è Rick». Gordon sospirò e aggiunse: «Fa lo stesso». Poi sporse la pistola a Lion. «Tieni bello, cerca di aggiustare di nuovo questo chiodo schifoso». Lion esaminò l'arma da vicino. «Ho scoperto l'inghippo. In generale questo genere di pallottole che hanno il detonatore sul bordo anziché al centro del bossolo tendono a incepparsi, ma quando sono scadenti come queste e la polvere da sparo non è ben distribuita lungo tutto l'orlo del bossolo, allora il percussore batte a vuoto e tu fai cilecca». «O la fine del topo», ringhiò Gordon. «Cazzo, perché mi racconti tutte queste menate? Domani a scuola non devono mica interrogarmi sulla riparazione delle armi. L'unica pistola che abbiamo è questa, è anche l'unica che possiamo permetterci, perciò sbrigati ad aggiustarla e smettila di farmi la testa come un pallone». Gordon sospirò nuovamente, guardò sconsolato la scena del disastro. C'erano skate, libri e quaderni sparsi ovunque, mentre i fogli di un compito a casa svolazzavano al soffio della brezza mattutina. Quando si accorse che erano i suoi, Gordon sbottò in inferocito, merdaccia, troia, guarda come volano bene quei bastardi. Dopodiché li raccolse e cercò di pulirli sotto gli occhi divertiti di Lion, ma ben presto rinunciò all'impresa e li infilò nello zaino come erano. Allora Lion disse: beh, Gordon, puoi sempre dire al prof che il compito si è immerdato durante una sparatoria. Spiritoso, nessuno di quegli stupidi prof abita da queste parti e quindi non ce n'è uno che sappia cosa succede qui. Merda, proprio il tema d'inglese su come passerò le vacanze quest'estate. Mi sono spaccato il culo tutta la settimana per farlo. E adesso la vecchia rompicoglioni mi stangherà, puoi giurarci. Ehi voi due, gridò Gordon vedendo i gemelli ridere, datevi una mossa e raccogliete la vostra roba, altrimenti faremo tardi e ci beccheremo una nota sul diario. Rick e Rack si mossero all'unisono, robusti e muscolosi, due gemelli tredicenni color cioccolato che indossavano una maglietta nera attillata e stinta, un paio di 501 frusti strappati alle ginocchia e un paio di enormi Nike mezze sfondate, avevano una faccia spiritata e camusa che li faceva sembrare due folletti africani. La madre aveva preso i loro nomi da un vecchio libro nel quale due monelli chiamati così passavano il tempo a farsi beffe degli adulti. Una volta un insegnante disperato perché non riusciva mai a distinguerli aveva pregati di non vestirsi allo stesso modo e il giorno dopo i due gemelli si erano presentati a scuola con le iniziali scritte a pennarello sulla maglietta. Aveva 12 anni Curtis, che stava ancora cercando di toccarsi la ferita, era il più piccolo della banda e poiché aveva un aspetto infantile a causa della pancia sporgente e la pelle liscia come la seta, molti ragazzi lo consideravano una mascotte e siccome il suo padre era bianco, Curtis quando era pulito luccicava come bronzo lustrato. I suoi genitori stavano cercando di mettere da parte i soldi per trasferirsi in Giamaica. Lion appoggiò la pistola su un cassonetto dell'immondizia e dopo aver passato un'ultima volta la mano sulla ferita di Curtis fece penzolare le lunghe dita insanguinate davanti al naso del ragazzino facendolo sussultare. I tratti somatici di Lion erano tutti estesi in lunghezza, la faccia era stretta e appuntita, gli zigomi alti e il corpo lungo e snello, più delicato che ossuto. I denti erano troppo grandi per la sua bocca, mentre gli occhi d'ebano, leggermente sollevati agli angoli, gli davano un'aria un po' scaltra confermata dal sorrisetto a V. Lion muoveva sempre le mani con gesti sciolti e furtivi, come fossero zampe feline. Oltre a essere un accanito lettore di libri, era capace di terrorizzare e di affascinare i coetanei con vari trucchetti magici o con strane storie sinistre. Nonostante l'apparenza assai fragile, nessuno osava toccarlo. Lo smilzo si leccò le dita e mormorò: che buono il suo sangue, voglia di succhiarne dell'altro, me lo farò stanotte che è luna piena. Curtis restò di sasso e strillò: smettila, non sei divertente, queste cose non si dicono nemmeno per scherzo. Rack sorrise sotto i baffi: ehi Lion, Curtis ha già avuto le sue cose, a proposito sai cos'è un Tampax usato? Una bustina di tè per vampiri, rispose Rick. Curtis li fissò con odio e venisse un cancro al culo, coglioni. Voi due vi passate sempre la battuta, disse Lion ai gemelli. Chiudete il cesso tutti quanti, ruggì Gordon. Cos'è sto casino? Un bordello, ribatté Lion. Fa lo stesso, Gordon si rassegnò, si assestò le cinghie dello zaino e disse a Curtis: e tu smettila di frignare come una femminuccia. Vuoi che ti portiamo al pronto soccorso? Curtis prese in considerazione l'idea. Ah, è una vera gorduria, intervenne Lion. È un posto dove si sta seduti in sala d'attesa per qualche ora, in compagnia di ogni risma di gente impiombata, accoltellata o morente di overdose che vomita da tutte le parti. Dopodiché ti cuciono la ferita con un sacco di punti che ti lasceranno una bella cicatrice alla Frankenstein. Beh, tutto sommato preferisco non andarci, borbottò Curtis. Lo sguardo di Lion perse un po' di malizia. Allora la ferita resterà aperta e continuerà a sanguinare un pochino, è meglio che ti levi la maglietta così non si appiccica. Gordon annuì, buona idea, ma guardando l'orologio al quarzo da 4 soldi che aveva al polso sbottò: merda, ormai siamo proprio in ritardo. Poi fissò l'orologio aggrottando la fronte, lo tamburellò con un dito e borbottò: cazzo è bello e fottuto, mettilo all'orecchio, disse Rick. Per sentire se fa ancora tic-tac, aggiunse Rack. Il capo portò l'orologio all'orecchio e i gemelli scoppiarono a ridere. Gordon, il più vecchio tra loro perché aveva 14 anni, meno un mese, era un ciccione popputo con la pancia ballonzolante che strabordava dai jeans. Ma sotto quel morbido strato di ciccia, Gordon era così muscoloso da sembrare una tanica d'acciaio ricoperta di gomma piuma. La maglietta non gli copriva mai l'ombelico, i jeans gli cascavano sempre a tal punto da lasciare spesso scoperta la cicatrice della chiappa. I suoi capelli erano fitti e intricati e sempre che non lo si guardasse negli occhi, i due labbroni sulla faccia camusa lo facevano sembrare un po' ottuso. Dato che Rick era accovacciato, Gordon gli sferrò un poderoso calcio nel culo con la sua vecchia Airwalk. Rick cadde lungo disteso per terra trascinando Rack come fosse un birillo. Allora il capo gridò: «Ficcatelo nel tuo orecchio, stronzo, così impari che ora è». «Beh», disse Curtis facendosi largo tra i bidoni e togliendosi la maglietta, «non me la sento di stare in classe fino a stasera con tutto questo sangue che cola. Papà e mamma sono al lavoro, perciò posso andare a casa a guardarmi tranquillo la tele». I gemelli si rialzarono da terra e gli esaminarono di nuovo la ferita. «Ehi», disse Rack, «cos'è quella roba bianca che si vede là sotto?» «È un osso», rispose Lyons, scostando bruscamente la mano di Rack. «Tieni le tue luride zampe lontano da quella ferita». «Merda», esclamò Rick, fingendo di ammonire il fratello col dito alzato, aggiunse: «guai se la tocchi». Curtis guardò Lyons strabuzzando gli occhi. «Stai scherzando? Vuoi dire che mi spunta la carcassa?» Lyons gli mise una zampa felina sulla spalla. «Non ti preoccupare, bimbo, ti lascerà una cicatrice coi fiocchi, sicuramente molto migliore di una volgare cicatrice sul braccio». Curtis rimase sovrappensiero, poi gonfiò il petto facendolo sporgere quasi quanto la pancia e guardò i gemelli con aria feroce. Infine trotterellò fino all'ingresso del vicolo e sbirciò circospetto la strada deserta. «E se quel merdoso furgone stesse ancora incrociando qua attorno?» Lyon lo raggiunse, guardò nella direzione da cui è sparito l'automezzo. Nell'aria aleggiava ancora il fumo del motore mescolato a quello biancastro della polvere da sparo. Il sole spuntando dai tetti inondava le case e trasformava il cupo rosso mantone in un chiaro giallo dorato. Dalla baia soffiava una leggera brezza marina che, non ancora ammorbata dai miasmi dell'immondizia e dei fumi di scarico, sapeva di sale ed evocava paesi remoti. Con la sua mano affusolata, Lyon batté di nuovo la spalla di Curtis. «Ti accompagno a casa, amico, vedrai che ti rimetti a nuovo. Hai l'acqua ossigenata?» «No, ma credo di avere la mucchina». «Va bene lo stesso, non ti fa venire i vermi», Lyon indicò la strada vuota col dito. Poi guardò la piccola arma arrugginita che aveva in mano. Cose da pazzi, un'orda di super bulli dotati di Uzi automatici sono fuggiti a tutto gas perché Gordy ha avuto le palle di rispondere al loro fuoco con questo chiodo. Rick si avvicinò a Gordon. «L'hai detto, Gordy ha le palle di granito, giuro», Rack confermò. «Certo, mica per niente il capo». Gordon scrollò le spalle e ringhiò: «Non mi chiamo Gordy». Poi si tirò sui calzoni cascanti, guardò l'orologio aggrottando la fronte. «Beh, per ora mi sembra che sia meglio non separarci. Da qui a casa di Curtis si sono 3 isolati, per andare a scuola ce ne sono altrettanti. È meglio decidere dove andare e restare insieme. Ma prima Lyon deve aggiustare la pistola, non è furbo andare in giro con la pistola inceppata». Gordon guardò l'orologio di nuovo e lo percosse col dito. «Beh, che ti aspettavi per $2.98 al supermercato?» gli chiese Rick. «Un seico puro sangue?» Rack diede una gomitata al fratello. «Taci, scemo, è un regalo della mamma per il suo compleanno, roba affettiva. Come dice sempre Lyon, e a te la mamma cosa ti ha regalato di affettivo?» Rick sghignazzò. «Te, idiota, io sono il primo, ricordalo sempre. Figuriamoci per un solo stronzissimo minuto. Cosa dovrei fare, spararmi?» Lyon cominciò ad armeggiare intorno alla pistola. «Beh, con che cosa dovrei ripararla? Col cazzo, per restare la pistola inceppata ci vuole un cacciavite». Gordon si slacciò l'orologio e lo gettò in un bidone dell'immondizia. «Perché non fai una magia?» Poi prese il coltello a scatto che aveva in tasca e schiacciò il bottone, ma la lama non uscì. «Merda», imprecò Gordon estraendo la forza con l'unghia. «Prova con questo, ma cerca di non rovinarmelo». Dopo aver dato il coltello a Lyon, Gordon appoggiò le mani sul cuscinetto di lardo che gli copriva i fianchi e guardò la strada. «Merda, siamo molto in ritardo, a quest'ora il cancello della scuola è sprangato. Meglio andare tutti a stravaccarci da Curtis». Il ragazzino accolse la proposta con gioia, ma subito i gemelli gli chiesero: «C'è da mangiare?» «Beh, siamo quasi alla fine del mese, ma c'è un po' di pane e un'intera bottiglia di ketchup». I gemelli assunsero un'espressione di sconforto assolutamente identica e fissarono Gordon. Rick disse: «Così saltiamo anche il pasto alla mensa scolastica», Rack concluse. «Restiamo a pancia vuota tutto il giorno». Gordon sospirò un'altra volta. «A casa mia c'è da mangiare abbastanza per tutti, perché la mamma ha di nuovo un lavoro fisso. Forse è meglio che andare da me anziché da Curtis». «È chiaro», confermò Rack. «Sicuro», aggiunse Rick. «Non devi lasciare aiutare i tuoi uomini affamati. Rack annuì giustissimo una delle regole più importanti. Gordon gonfiò il petto sotto lo strato di ciccia e si strinse i pugni. Zitti, non c'è bisogno che due poppanti come voi vi ricordino le regole. Carty, smettila di menarti la schiena e corri a recuperare gli skate prima che una macchina li riduca a polpette. Lion, se ti sbrighi a riparare quella pistola, possiamo portar via finalmente i coglioni.